Lorenzo, ci senti?
Sì, grazie.
Ok,
a voi.
Perfetto, vai.
Sì, allora volevo solo ricapitolare un attimo i parametri di questa storia assurda, violenta in assoluto. Insomma, mi sembra che si ripete costantemente nei confronti delle popolazioni soccombenti, nei confronti dei lavoratori. Penso ovviamente alle vicende dell'amianto, dell'Eternit, no? In cui la popolazione non ha avuto per nulla giustizia, non ci sono risarcimenti. Penso alle vicende di Porto Marghera e tutto quello che è accaduto negli anni, in cui i sopravvissuti, ma neanche su una mano si contano, ovviamente, eccetera. Cioè, penso a tutti i disastri che ci sono in giro ovviamente per l'Italia, e questa sentenza è un luogo comune, cioè dà sempre ragione ai padroni, ai prepotenti ovviamente, eccetera, e i soccombenti se la devono prendere in saccoccia. Spero che le mobilitazioni siano adeguate per far capire a che livello siamo giunti. Per quanto attiene la vicenda ex Ilva, il rinvio a giudizio è del 2012. Il dibattimento inizia 6 anni dopo, capite bene che significa il dibattimento 6 anni dopo, e la sentenza di primo grado è del 2021, quindi 3 anni dopo, perché ovviamente le parti della difesa hanno cercato tutti i mezzi di rallentare il problema. La sentenza prevedeva ovviamente delle condanne, come sono state dette dai interlocutori precedenti, molto forti. Insomma, sono arrivati, come dire, a condannare il padrone, i suoi figli, un risarcimento miliardario. Hanno condannato tutta la catena di comando all'interno dell'Ilva, che ovviamente ha provocato stragi continue e continua a provocarne stragi tra la popolazione, soprattutto nel quartiere Tamburi, che è limitrofo ovviamente, ma anche in tutta la città, anche tra i lavoratori. Ovviamente si nasce a Taranto con la diossina in corpo, e per non dire che provoca ovviamente tutti gli altri disastri, quindi è uno stragismo costante. Ed era la prima volta in assoluto che una procura della Repubblica si fa parte attiva, così attiva nel arrivare, come dire, allo scopo e a perseguire ovviamente coloro i quali sono stati gli autori di un malanno così diffuso, di uno strage così diffusa. Ed è la prima volta che un tribunale arriva ad una condanna così precisa, condannando anche gli amministratori locali, condannando anche Nichi Vendola, che è stato presidente della regione Puglia, che ovviamente attraverso intercettazioni telefoniche ovviamente quasi se ne fregava di questo problema, o altri prepotenti ovviamente politici che sono andati avanti in questa vicenda così spietata. E si arriva ovviamente ad una decisione, non so più come definirla, la definisco mostruosa, mostruosa, ma soprattutto mostruosa non solamente perché si va alla prescrizione, capite bene, perché portare il processo a Potenza, gli arriveranno le carte, che so io, 2 mesi, eccetera eccetera, bisogna attivare tutto il processo di primo grado, che quindi durerà 2 anni quantomeno, molte persone sono morte, poi arriverà il secondo grado e poi arriverà la Cassazione. Vogliamo dare un numero? 2030, già al 2026-27 sono andate in prescrizione una quantità di reati. Il reato di strage non gli è stato mai dato, hanno dato ovviamente disastro ambientale, avvelenamento della popolazione e altri che decadono molto, molto prima della strage, che invece non decade mai. E quindi i lavoratori e le popolazioni, soprattutto le future generazioni, dovrebbero patire ovviamente quest'ulteriore violenza. Ma il paradosso, meglio dire la violenza più gratuita, è quella di aver spostato il processo a Potenza, sostenendo, pensate che con quale capacità ha una parte della magistratura di prenderci in giro, ovviamente, cioè, perché è mancata la serenità di giudizio da parte dei giudici tarantini in virtù del fatto che erano anche parte lesa, perché tarantini. Quindi c'era una specie di incompatibilità, ma veramente siamo arrivati a questa assurdo, no? Totale, insomma, che però se la cantano e se la sonano per arrivare a questa vicenda. Nel frattempo, e qui concludo, le storie dell'acciaio italiano diventano il paradosso a livello mondiale, perché sapete, per ultimo c'è stata la gestione dell'ArcelorMittal. Mittal è uno dei grandi produttori di acciaio indiani, voglio dire, cioè, bisognavano arrivare gli indiani qui a Taranto per poter gestire una storia che, per poterla gestire dagli indiani, che sono terzo, quarto mondo, come gestiscono le acciaierie in India, ovviamente città affumicate, morti dappertutto, tanti chi li controlla, sono 1,5 miliardi di persone, ci mancherebbe se muoiono 20.000, 30.000, chi li guarda. E Taranto ha la stessa dimensione. Taranto, c'era una soluzione ovviamente, l'ambientalizzazione, ma è un paradosso l'ambientalizzazione, c'era la necessità di chiudere l'acciaieria. Dicevamo all'epoca della prima sentenza, per parlare con i lavoratori che ovviamente erano preoccupati della loro vicenda umana, sociale e lavorativa, ovviamente c'era con le loro famiglie, visto che Taranto più o meno, non dico che ha vissuto una monocultura, perché poi a Taranto c'è uno dei più grandi arsenali militari d'Italia, c'è la NATO nel Mar Grande, cui ci lavorano un sacco di persone, c'è appunto ancora anche il Mar Piccolo militare, c'è tutto il reparto pesca che è andata un po' in riduzione, ma c'è, però ovviamente chi lavora in circa 11.000 lavoratori a Taranto, oggi saranno un po' di meno ovviamente, eccetera, però diventa, come dire, la cultura prevalente a carattere lavorativo. Beh, dentro questo quadrante si poteva, in via transitoria, badate bene, tenuto conto di quello che è avvenuto in Europa, laddove i paesi più avanzati, parlo di Germania e Francia in assoluto, voglio dire, eccetera, hanno smantellato tutte le strutture dell'acciaio che si faceva con gli alti forni, perché l'alto forno di per sé è l'elemento più inquinante per produrre acciai, perché deve montare dentro questo enorme contenitore, questa enorme caldaia, una quantità di carbone pauroso, altamente inquinante, di più poi tutti i rottami di ghisa per arrivare agli acciai e ad altre componenti e via di seguito. Fin quando l'acciaio si è fatto fino alla Seconda Guerra Mondiale e oltre con l'alto forno, ovviamente tutte le città della Germania erano largamente inquinate e avevano le stesse prodotti di morti presenti e futuri, ovviamente costanti. Si poteva in via transitoria smantellare sicuramente tutti gli alti forni, sono 3 alti forni ovviamente che ci sono lì a Taranto, ma e l'acciaio si poteva passare dall'acciaio normale, quello che serve per fare i tondini per il cemento armato, eccetera, che si può fare dappertutto, in tutto il mondo se fanno i tondini, eccetera, eccetera, passare a una specializzazione degli acciai speciali che vengono molto più apprezzati, servono per una quantità enorme ormai di attività di ogni natura, penso voglio dire ai wester che servono per andare nel cielo, insomma, come si dice, ai missili, ma non ai missili militari, insomma, quelli che portano i satelliti e cose di questa natura, penso ai contenitori per l'aviazione, per le navi, per tutte queste cose servono gli acciai speciali, e gli acciai speciali si possono fare con i forni elettrici. In una storia transitoria, perché quel sito di Taranto andava bonificato e andava restituito alla popolazione con altre attività, pensa che siamo sull'ordine di 300 ettari lì dentro in questa condizione, e invece tutto questo se ne fregano tutti, hanno affidato ovviamente a chi dovevano affidare, al terzo mondo, di fare ancora acciaio, ci hanno messo dei soldi, un po' come si è fatto con l'Alitalia, si sono mangiati tutti quei soldi e stiamo oggi, caro amico, voglio dire, si produce meno di 1 milione di tonnellate di acciaio quando se ne producevano 4, 5, 6 nei momenti più alti, ovviamente della gestione del padron Riva, ovviamente, eccetera. È tutto rimasto tale e quale, qualche pezzettino d'ambientalizzazione, ma ancora a Taranto si muore. Che destino finisce l'acciaio? Beh, l'acciaio è un punto interrogativo, laddove ovviamente a nord la gran parte delle acciaierie che fanno parte vari gruppi importanti che ci sono sempre stati, l'ex presidente della Confindustria ha una di queste, una decina di queste fabbriche di fonderie, ovviamente, eccetera, ma sono tutti con i forni elettrici. E allora perché a Taranto non è stata prevista questa condizione? E pensate che in questo momento la situazione è talmente preoccupante qui in Italia che l'altra acciaieria di cui si è sentito parlare, perché purtroppo è legata a un'altra strage di lavoratori, quella della ThyssenKrupp di Torino, in questo caso ovviamente lì è stata chiusa perché era una vecchia fracica acciaieria, fonderia d'acciaio, quella di Terni, che invece è una moderna acciaieria, hanno già chiuso uno dei forni, ovviamente, eccetera, perché l'elettricità costa tanto e quindi ci sarà un nuovo ricatto sui lavoratori e sulla popolazione che continua, e questa è una trafila che non finisce mai. La preoccupazione che le cose a Taranto continuano nella stessa misura, perché già si fa avanti tra la gara messa a bando dal Ministero delle attività produttive, dove sta Urso, ovviamente, eccetera, che la Nippon Steel, cioè i giapponesi, che sono tra i più grandi produttori al mondo di acciaio, si fanno avanti, voglio dire, vogliono avere, se faranno l'offerta di gara, vogliono avere ovviamente l'acciaieria a quattro soldi, perché oggi è quello, insomma, non vedono l'ora il governo Meloni, come non vedevano l'ora anche gli altri governi, ci mancherebbe altro, di disfarsi dell'acciaieria, ma soprattutto di disfarsi dei lavoratori. È una bella battaglia e dobbiamo saperla affrontare, e Radio Onda Rossa ha la capacità di controinformare.
Certo, ti volevo chiedere una cosa, cioè, allora, a parte che la compagnia di prima che sentivamo ha detto che chiameranno una manifestazione nazionale, sì, quindi questo per dare un